Ciao ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, un saluto da parte di Niccolò Vecchia, buona domenica e bentornati a Ciedi Buono. Anche per questa domenica ci dedichiamo per circa mezz'ora a parlare di cibo, di cucina, di alimentazione, di cose che mangiamo o che beviamo. In questo caso una cosa che la maggior parte di noi beve piuttosto spesso, come il caffè. Ne parliamo tra poco, vi racconto anche come, ma soprattutto con chi. Prima di introdurre l'ospite di questa puntata, io vi ricordo che per ritrovare ciò di cui abbiamo parlato nelle settimane precedenti o magari per far conoscere questa trasmissione ad altre persone che potrebbero essere interessate, potete indirizzare le vostre o le ricerche altrui sul sito radiopopolare.it, dove c'è una sezione podcast con tutti i podcast di tutti i nostri programmi, tra cui Ciedi Buono, oppure Ciedi Buono la trovate anche sulle principali piattaforme dedicate ai podcast. Se invece volete scrivermi per consigli, critiche o proposte, la mail è vecchia@radiopopolare.it. In questa puntata di Ciedi Buono, come vi dicevo poco fa sulla sigla, torniamo a parlare di un argomento che sicuramente ci interessa molto e che credo, insomma, interessi anche a molte ascoltatrici e molti ascoltatori, perché fa sicuramente parte della nostra cultura, delle nostre abitudini. Insomma, se parliamo di caffè, parliamo di qualcosa che ci coinvolge tutti o quasi tutti. Oggi ne parliamo con una persona che ha una grande esperienza in questo settore. Da diverso tempo si dedica proprio al caffè, con ad esempio una società di consulenza che si chiama Mezza Tazza Consulting, che si occupa proprio di caffè e di luoghi in cui si consuma il caffè. Lui si chiama Gianni Trazzi e gli diamo intanto il benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare e qui a Ciedi Buono. Ciao Gianni e grazie di essere con noi.
Ciao Niccolò, grazie mille a te, grazie dell'introduzione e ciao a tutti quelli che ascoltano.
Allora, il caffè è, come dicevo, qualcosa che conosciamo più o meno bene, più o meno tutti. In che modo questa specialità è entrata nella tua vita, nella tua storia?
Allora, diciamo che il mio percorso nel caffè è iniziato un po' per caso, nel senso che dopo le superiori, in un momento in cui non sapevo se fare un'università, quale fare oppure non farla, mi sono messo a lavorare a livello stagionale, ecco, e poi in realtà il lavoro al bar è diventato un po' la mia vita per circa una decina d'anni, quindi okay. Diciamo dai 19 ai 28 tutti li ho passati dietro il banco.
Ok.
E quindi questa cosa poi è diventata una professione di un altro livello a causa di incontri un po', come capita spesso, fortuiti, che mi hanno iniziato a far guardare la materia e ciò che facevo da un altro punto di vista.
Ecco. Okay.
Quindi dopo un po' di anni passati a fare, diciamo, la gestione della caffetteria in, diciamo, pasticceria, mi viene in mente Pavé, che su Milano è una realtà.
Certo, molto, molto conosciuta, assolutamente.
Che un luogo a cui devo molto e che ho lasciato poi in concomitanza con Expo, per andare poi a lavorare al Taglio, un altro locale che tu, da buon sì, conoscitore del buon cibo a Milano, ti ricorderai, che
certo,
adesso è un locale che ha chiuso.
Via Vigevano, se ricordo bene.
Esatto, esattamente. Io lì ho avuto modo di conoscere un po' di persone, ma soprattutto di conoscere delle materie prime con cui non avevo mai avuto a che fare, che sono stati gli specialty coffee.
Okay.
Prodotti non comuni, mm-hmm, che ti portavano a dire: cavolo, ma sto caffè sa di albicocca, ma cosa sta succedendo? Senza che ci fosse un'aggiunta di sapori. E allora lì quello che prima era solo operatività è diventato passione e dopo poco sono entrato alla Marzocco a lavorare, che è un'azienda, mm-hmm, che fa macchine da caffè molto importante a livello,
certo,
a livello proprio internazionale, e ho avuto proprio modo di guardare, di fare zoom out e di guardare a cosa succede in caffetteria in Italia in una maniera molto diversa, ecco, provando a lavorare allo sviluppo commerciale di questa azienda, cercando sempre di portare un elemento di innovazione culturale in chi incontravo, quindi immaginati baristi ed esercenti che decidono di cambiare la macchina da caffè e molto spesso decidono anche di inserire nel proprio locale un caffè più buono. Ecco, quindi io lì ho iniziato proprio ad avere un ruolo un po' consulenziale nel tipo di relazione.
Ti faccio una domanda arrivando, diciamo, maggiormente all'attualità del tuo lavoro oggi. Prima citavo, questa società di consulenza, Mezza Tazza Consulting. Ci aiuti a capire che cosa fa una società di consulenza in questo settore?
Diciamo la parola consulenza mantiene dentro un sacco di topic, di categorie. Il lavoro che faccio diciamo, con Mezza Tazza riguarda proprio il aiutare chi sta aprendo un locale o chi sta aprendo anche una torrefazione o ha bisogno di lavoro all'interno della propria azienda oppure vuole evolvere il proprio format di lavoro, provando a portare la mia competenza e il mio storico professionale all'interno della realtà appunto del cliente. Faccio degli esempi pratici. Qualcuno che vuole diventare un proprietario di un locale, di un bar, soprattutto di una caffetteria specializzata, si rivolge a me, cioè può essere guarda, ho trovato uno spazio vuoto e vorrei che me lo consegnassi allestito, quindi con i banchi nel posto giusto, le macchine giuste, i fornitori giusti, il team operativo, piuttosto che voglio modernizzare la mia proposta e quindi passare da una caffetteria più tradizionale ad una un pochino più evoluta, passando per dei lavori anche, possiamo considerarli di rebranding o di riorganizzazione proprio del format e dell'esperienza dell'utente all'interno del locale. Quindi il primo focus di Mezza Tazza riguarda proprio lavoro nella modernizzazione del bar diurno italiano. Poi per mio storico, sotto il cappello di Mezza Tazza, ci fa anche proprio un lavoro di consulenza strategica per le aziende, soprattutto manifatturiere, che fanno parte del settore, quindi produttori di macchine, produttori di macina caffè, ad esempio, un po' più in un livello un pochino più distante, ecco, da quello dei consumatori. Guida sempre il caffè, questa è una cosa che ci tengo a precisare. Una volta che si entra in un certo schema di ragionamento, diventa proprio difficile dire un caffè vale l'altro. Viceversa, partire proprio da una tazza che sia di qualità e che sia comprensibile da tutti come più buona del solito, diventa proprio prezioso, ecco. Già lo scegliere di affidarsi a dei consulenti non è scontato, ecco, nel settore del food retail, men che meno in caffetteria, dove sembra che aprire un bar sia una cosa per cui ti basta aprire la società e tirare su la serranda, ma in realtà se lo vuoi fare in una certa maniera non è così. Perciò di solito il mio interlocutore ha a cuore far fare un'esperienza migliore possibile al cliente. Connesso al lavoro di consulenza c'è tutto un progetto editoriale che vive principalmente su Instagram, che appunto si chiama Mezza Tazza, con cui provo a spiegare il metodo, provo a spiegare dei temi specifici, piuttosto che come risolvere degli specifici problemi da un punto di vista di, non so, regolazioni delle attrezzature per fare il caffè meglio, oppure parliamo di bar dove arrivi e c'è la musica cattiva, che è una cosa, una mia fissa, quella di entrare nei bar e trovo il reggaeton a palla e non ci fa niente, ad esempio. Il bar è un luogo che si porta dietro una competenza interdisciplinare per essere fatto vivere bene.
Prima ci citavi l'esperienza fatta in un locale che si chiamava Taglio, in cui hai conosciuto la realtà degli specialty coffee. Sono passati un po' di anni. Volevo chiedere a una persona competente come te quanto oggi il fenomeno, il movimento, chiamiamolo come vogliamo, degli specialty coffee sia una realtà consistente in Italia. Che dimensioni ha, secondo te?
Faccio prima un punto per chiarire il significato del tema specialty coffee. Ci tengo perché è una denominazione sotto cui ci può passare un po' di tutto se non
Chiaramente.
ci si orienta. Lo specialty coffee a livello tecnico è principalmente un caffè che non ha difetti di produzione agricola.
È una definizione che ha più a che fare con la qualità del prodotto che con delle caratteristiche altre, insomma.
Sì, perché poi si parla, questo lo dico perché si parla facilmente di caffetteria specialty, di marchio specialty, però ecco, la definizione di specialty coffee riguarda il caffè crudo, dopo la sua, a che livello è di qualità, dopo la sua essiccazione, prima dell'imbarco e la spedizione nel paese consumatore dove, di riferimento, okay, o dove è destinato.
Okay.
Ciò significa che un torrefattore può rovinare uno specialty coffee.
Okay.
Quindi sfruttarne la denominazione, ma poi vendere un prodotto che a livello proprio tecnico, realmente dopo la tostatura, non è così buono come lo era come materia prima.
Certo.
Aggiungo un livello, tu sei un torrefattore, compri un caffè crudo specialty, lo tosti benissimo, quindi il suo punteggio, il suo valore oggettivo di qualità è specialty.
Mm-hmm.
Un barista che non ha i macchinari messi bene, non ha la competenza per, diciamo, estrarlo, per cuocerlo nella maniera giusta, quindi controllare i parametri nella maniera giusta, ecco, non sta vendendo uno specialty. Far arrivare al consumatore un caffè specialty per davvero significa fare un enorme lavoro di squadra che va,
certo,
dal luogo d'origine, non so, 10.000 km di distanza in Brasile o poco meno in Etiopia, passando per tutti quanti, non so, quindi l'esportatore che si assicura che il caffè non abbia delle fermentazioni indesiderate durante il viaggio in nave,
mm-hmm,
e il torrefattore che fa uno stoccaggio della materia prima fatta bene e fa una tostatura fatta bene, passando per un appunto barista o baristi che cercano di lavorarlo al meglio, quindi è interdisciplinare anche questo ed è un vero e proprio lavoro di squadra sparso in una filiera che occupa decine di migliaia di chilometri.
Sì.
Detto questo, quello che è lo specialty coffee, inteso come caffetterie che decidono di comprare dei caffè di qualità, almeno nominalmente specialty, dipende dai clienti, posto che poi le caffetterie italiane sono veramente tantissime, parliamo di più di 200.000 punti vendita sparsi per l'Italia,
certo,
siamo a qualche centinaio. Catturano l'attenzione dei consumatori più attenti, quelli,
sì,
che sono più attenti magari al cibo, al vino che bevono, piuttosto che alla birra, ma a come fanno la spesa, ciò non significa che abbiano la maggior parte dei clienti che consumano il caffè fuori casa a frequentarli.
Okay.
Vero è che però hanno creato hanno schiacciato il mercato verso l'alto, le caffetterie specialty, e hanno, dico la parola costretto, però con un'accezione positiva, costretto le aziende più grosse a spingere e riposizionare dei loro prodotti premium.
Okay.
Quindi o a inserire degli specialty in gamma,
mm-hmm,
o a inserire delle origini, anche se magari non sono proprio categorizzate a livello agricolo come specialty, per diversificare con obiettivo aumentare la qualità la propria gamma prodotti. Ed è un prodotto che è anche, se vogliamo, un po' divisivo, ecco. Mm-hmm. Chi beve uno specialty beve sicuramente o quasi sicuramente un caffè meno tostato e sicuramente naturalmente più dolce di quelli di un caffè industriale.
Okay.
Un po' perché per parlare di specialty non si parla mai di robusta, che non può essere mai chiamata specialty, la robusta che è la specie che poi in tazza risulta più amara e astringente, sicuramente.
Certo.
Quindi parliamo solo di arabica, mm-hmm, ma anche di arabica tostata leggermente più chiara o un po' più chiara.
Mm-hmm.
Tostando di meno, è come quando cuoci il pane di meno, la crosta non è amara ma resta dolciastra. In questa maniera il caffè ha un punto di amaro che è molto equilibrato da un'acidità e una dolcezza.
Okay.
Quindi diciamo che in generale, anche per quanto riguarda un caffè non specialty, che può essere anche tostato bene, non è che per forza un caffè non specialty è cattivo,
mm-hmm,
è un buon caffè ce l'hai quando hai un elemento di acidità, dolcezza e amarezza, dove c'è tutto in equilibrio.
Certo.
Cosa succede? Succede che sicuramente se bevi uno specialty stai bevendo un caffè più dolce di un caffè industriale,
mm-hmm,
o comunque la maggior parte delle volte, molte volte per diciamo gusto dell'esercente che lavora con lo specialty bevi anche un caffè magari sbilanciato sull'acidità. E l'acidità è come l'amarezza, è un po' divisiva.
Chiaro.
Non è un difetto oggettivo, perché un'acidità è un elemento qualitativo dell'arabica, va appunto a dargli complessità aromatica, però in un immaginario culturale in cui il caffè è principalmente amaro e bollente, sicuramente c'è da fare nell'immaginario del consumatore una sorta di punto zero, ecco. C'è stata un po' la modalità teenager da parte di alcuni che hanno aperto o lavorato in cafetterie specialty, cioè non capisci un caffè acido, è un problema tuo.
Certo.
Non è così, ecco. Quindi sicuramente se vai a posizionare il lavoro che fai nella caffetteria con obiettivo di lavorare solo con persone che hanno un sottotesto di competenza su cosa stanno bevendo alto, puoi vendere quello che vuoi, al prezzo che vuoi, ma in una fase purtroppo molto lunga e molto lenta in cui le persone non capiscono perché devono spendere più di 1,20 euro, più di 1,50 euro per un caffè e addirittura non lo trovano palesemente più buono di quello che bevono di solito. Io penso che sia un'occasione persa e non un motivo d'orgoglio, ecco.
Certamente.
Sicuramente la caffetteria che lavora al caffè specialty deve fare l'esercizio di non essere respingente nei confronti della gente, ecco.
Certo, è molto chiaro. E invece, dando una tua visione un pochino più ampia, proprio sul come si beve il caffè in Italia, in questi anni sicuramente c'è stata un'evoluzione. Ma tu oggi che valutazione daresti anche magari pensando a paragoni con altri paesi? Noi siamo tendenzialmente sempre un po' campanilisti e molti italiani pensano che il caffè italiano è il più buono del mondo e forse non è così.
Allora, il caffè italiano mi fa sorridere perché ti rispondo quale? Cioè,
Esatto,
nel
quello che
senso,
si beve in Italia, certo.
cioè, posso dire il vino italiano, posso dire l'olio italiano, però ecco, il caffè italiano è quello delle torrefazioni italiane. Però provare a ragionare di da dove viene, anziché chi ce l'ha tostato,
Certo.
fa una differenza specifica, perché poi è più facile associare, cioè scoprire che il proprio gusto è più facilmente associabile a un luogo di provenienza che non a una torrefazione. Cioè, faccio un esempio più generico. È molto probabile che se io faccio bere a un consumatore medio italiano un buon caffè brasiliano, questo caffè venga riconosciuto come caffè, cioè proprio, ah, sa proprio di caffè, sa proprio di cioccolato, sa di zucchero di canna, di miele. E mi piace proprio questo perché nei decenni un'enorme parte del caffè importato in Italia è stato ed è brasiliano. Ci sono paesi che sono andati molto più avanti in questi anni. Cioè io barra i colleghi che lavorano ad un livello un po' più alto come tipologia di caffè, tendiamo a patire il fatto che nel nord Europa il livello è più alto, si beve meglio, eccetera. Però se pensiamo a paesi che potevamo associare all'Italia, come poteva essere uno di questi, ad esempio la Spagna, in Spagna è stato fatto un percorso di evoluzione della proposta in caffetteria molto maggiore rispetto all'Italia. Noi paghiamo un blocco culturale che non fa evolvere il cosa si beve in giro, ovvero il fatto che beviamo la tazzina di espresso. Cioè,
Certo.
per come beviamo da noi, in una maniera quasi quasi unica, una maniera che quasi usiamo solo noi, bere l'espresso, berne diversi durante il giorno, è un gesto che è molto più facile eseguire con certe referenze, con certe tipologie di caffè. Ed è anche molto difficile spostarsi da questa cultura del consumo, ecco. Possiamo stratificarla per livelli per età proprio del consumatore. I più giovani, cioè io mi ci butto dentro che ne ho 38 di anni, chi ha viaggiato un po' di più, quindi chi ha trovato normale viaggiare da molto giovane, trova molto più facile bere qualcosa, che non è tradizionale.
Chiaro.
Chi invece, diciamo, ha iniziato a viaggiare tardi o non ha mai viaggiato per lavoro o ha delle radici culturali molto profonde, fa fatica a dire non mi bevo un espresso, mi bevo un caffè filtro, oppure bevo un Etiopia o un Guatemala anziché una miscela generica.
Certo.
Proprio perché spostarsi dal comfort delle scelte solite è molto difficile, ecco. Non siamo dei fulmini di guerra, nell'evoluzione. Una buona leva, parlo soprattutto di Milano e Roma, che sono città che trascinano tuttora questa evoluzione. Una buona leva è associare la caffetteria specialty, quindi caffè di qualità, a una pasticceria più o meno moderna, ma sicuramente di alto livello, ecco. Se c'è un professionista o una professionista che fanno un buon croissant o sono specializzati nelle torte, ad esempio, se c'è da mangiare buono, il caffè viene, diciamo, digerito da un punto di vista proprio dell'immaginario diverso molto più facilmente dai consumatori. Si è
Ok.
molto più aperti nel ricevere delle novità.
Nel corso della tua attività come esperto di caffè, come professionista che lavora in questo settore, hai collaborato alla creazione di un evento che si chiama We Coffee Club, che se non sbaglio tornerà anche quest'anno intorno al mese di ottobre. Che cos'è questo evento? Prima di salutarci, ci racconti qualcosa anche su questo?
Allora, molto volentieri, We Coffee Club nasce da una mia collaborazione con Chiara Buzzi, che è coproprietaria del Rita Cocktails, Rita e Rita Sticky Room, con cui abbiamo deciso di provare a fare un evento per unire e far confrontare le community di baristi e bartender, baristi, bartender. E persone che ruotano attorno a questi mondi. Nel 2024 abbiamo fatto un progetto pilota, è andato molto bene, l'abbiamo fatto nel 2025 di nuovo, provando a perfezionarlo. L'abbiamo fatto da Combo, quindi in zona Porta Genova, Navigli, e praticamente il fulcro dell'evento sono i talk in cui partecipano professionisti, opinion leader, operatori del settore che hanno delle esperienze che possono essere preziose per la community, sia italiani che esteri, sia del settore sia di altri mondi. Quindi l'obiettivo era far parlare chi arrivava dall'estero, quindi imprenditori, baristi, del mondo del caffè italiano da fuori, e far parlare invece professionisti come possono essere giornalisti, chef, e un altro tipo proprio di interlocutori che non fanno parte della industry. Sempre guardandola da fuori e provando a parlarne in una maniera diversa da quella che possiamo fare noi da dentro, ecco. Quindi non è una classica fiera dove le aziende incontrano i distributori, ma neanche una fiera tipo fiera dell'artigianato. È proprio una fiera per l'amante del cibo e del vino, del buon bere in generale, per provare ad entrare dentro un po' di più nell'immaginario del caffè attraverso la voce di chi ci lavora e di chi ha fatto delle esperienze, diciamo, virtuose. Quindi c'è questa parte di panel che è stata molto seguita. Considera che abbiamo fatto più di 400 ingressi nell'edizione di settembre. Poi c'è tutta un'area che riguarda le masterclass, con dei cicli, delle masterclass da circa un'ora, quindi sono delle classi dove si può andare molto dentro con i professionisti che le hanno fatte, e poi c'era tutta un'area espositiva di professionisti che fanno, piccole aziende, soprattutto piccole, che fanno produzione alimentare o di bevande o anche in realtà torrefazioni di alta qualità. Quindi tutto anche lì dico un club, perché poi si chiama We Coffee Club, un club di professionisti e persone che hanno una certa competenza e hanno delle loro aziende. Che facevano assaggiare e raccontavano i propri prodotti ai partecipanti. Quindi era un po' un aggregare un certo tipo di interlocutori, sia da un punto di vista del pubblico presente e sia dal punto di vista di chi esponeva e chi faceva assaggiare il proprio prodotto. Ed è stato un test che è andato molto bene, ecco, il riscontro è stato molto buono. Ed è un po' una lacuna quella della fiera in cui i professionisti e coffee lovers si incontrano, che ancora non era stata, secondo noi, colmata. Ecco. Abbiamo fatto un po' un evento dove io sarei andato volentieri da partecipante. Siamo riusciti a fare questa cosa, quindi l'invito è rinnovato e sicuramente abbiamo nominato Instagram prima sull'Instagram di Mezzatazza e sull'Instagram di We Coffee Club stesso. Se ne parlerà, ecco, nei prossimi mesi. Addirittura stiamo pubblicando gli highlights, degli estratti, delle conversazioni dell'anno scorso, perché abbiamo registrato tutto per far capire un po' l'approccio al lavoro delle persone coinvolte, per farlo arrivare a chi non c'era, ecco, magari per stuzzicarli a partecipare alla prossima edizione.
Punto di partenza può essere proprio l'account Instagram di Mezza Tazza, che è poi la società di cui abbiamo parlato prima con il nostro ospite di oggi, Gianni Trazzi, che io ringrazio molto per averci raccontato una piccola parte. Sicuramente potremmo andare avanti ancora a lungo dei tanti ragionamenti che si possono fare sul caffè e sul modo in cui si beve il caffè nei bar italiani. Magari ci sarà un'altra occasione proprio quando ci sarà il prossimo appuntamento con We Coffee Club. Per adesso però grazie davvero di essere stato con noi Gianni e buona domenica.
Grazie Nicolò, a presto.
Eccoci arrivati alla fine anche di questa puntata di C'è di Buono. Vi do appuntamento a domenica prossima, dalle 12.30 alle 13 su queste frequenze, quando volete voi, in versione podcast, sia sul sito radiopopolare.it che sulle principali piattaforme. Adesso però rimanete all'ascolto di Radio Pop, arrivano tra poco le notizie del nostro giornale radio. Buona domenica con i nostri programmi. Ciao da Niccolò Vecchia.